Questo sabato mattina, che
buongiorno,
giorno siamo
a tutti.
Oggi?
È il 16 febbraio.
Ah, ok, sono le 11.47, questo perché me lo dice l'orologio.
E non abbiamo dubbi. Ci troviamo in Medio Oriente quest'oggi, no? Noi ci troviamo ovviamente a Marzo 61, in via Paolo Fabbrici 10 a Bologna, ma con la mente, con il cuore e soprattutto con gli argomenti di questa nuova puntata di Vagamondo, ci sposteremo nel Medio Oriente, in Palestina e il Libano, per cercare di affrontare sotto diverse angolazioni, sotto diversi punti di vista, le tormentate vicende che da quei 120 anni vedono diritti calpestati e il conflitto tra popolazioni arabe e questa entità israeliana che si è messa lì e non ha sicuramente nessuna intenzione di andarsene.
Avremo un sacco di ospiti, avremo tanti gli aspetti che prenderemo in considerazione, parleremo della questione palestinese sotto un punto di vista storico e politico, parleremo della recente guerra in Libano, del rapporto tra Israele, Libano e Palestina, con Giorgia in collegamento da Beirut, parleremo con Corina delle Donne in Nero, dell'esperienza di questo gruppo, di questa associazione che è proprio in Palestina è nata e che in Palestina ha alcuni dei suoi progetti più importanti, testimonianze anche dirette dai territori palestinesi, qual è la situazione attuale a Gaza, qual è la situazione attuale nei territori, i prigionieri, le donne, la salute, tutto questo tra poco, ma cominceremo intanto a sentire Fabio De Leonardis, autore di una recente sintesi storica sulla questione palestinese, che ci aiuterà a introdurre l'argomento.
Tutto questo vi ho offerto da Vagamondo, trasmissione di attualità e approfondimento realizzata da Vang 61 e dal network della comunicazione antagonista Malabocca. In conduzione avete la fortuna di trovarvi oggi Giacomino e Giuseppe, e in regia un atto indiscusso, la Fra, che è un po' sclerata, ma siamo sicuri che farà del suo meglio anche oggi. E a cominciare dal primo pezzo musicale, che poi prendiamo un attimo il fiato prima di sentire, come diceva Giacomino, Fabio De Leonardis. Cosa ascoltiamo, Fra?
Sì, ci sono, ma ragazzi, io ne sto regia per non parlare, lo faccio apposta.
La cosa bella invece di sentirti parlare.
È proprio sapendolo che ti...
lo so che, io lo so che vi divertite. Questi sono i Love and Rockets, Kundalini Express.
Wow. So why not hop on this? Now, if you wish to ride on this train,
11:54 minuti di sabato 16 febbraio, siete sempre all'ascolto di Vagabondo, puntata dedicata alla Palestina e al Medio Oriente, e direi che possiamo entrare nel vivo della nostra puntata, Giacomo.
Sì, direi proprio di sì. Come vi abbiamo annunciato nella presentazione, adesso dovremmo avere in collegamento con noi Fabio De Leonardis, autore di Palestina 1881-2006, una sintesi, diciamo, una ricostruzione della questione palestinese negli ultimi 120 anni più o meno, edito dalla Città del Sole nel 2007. Ci sei, Fabio? Ciao, buongiorno, grazie intanto di essere qui con noi. Io ti chiederei intanto di cominciare da una questione apparentemente banale, ma magari per chi ci ascolta non lo è così tanto. Di solito quando si parla di questione palestinese si tende sempre a parlare del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Perché tu invece hai scelto un'ottica così lunga, dall'881 al 2006?
Perché quello che è successo nel dopoguerra è risultato di una sedimentazione, di una serie di processi storici, ideologici che durava da più di 50 anni. Che non si sono svolti solo in Medio Oriente, ma anche in Europa, perché comunque la culla del sionismo nel periodo iniziale è stata la Russia, poi si è spostato il suo centro, si è spostato verso l'Europa centrale, e soprattutto il successo del sionismo è dovuto soprattutto all'appoggio della Gran Bretagna, appoggio molto forte nel periodo iniziale del mandato, più limitato con momenti di tensione nel periodo finale, fino alla rottura conclusiva. E anche il processo di sviluppo del nazionalismo arabo legato comunque all'Europa e ai cambiamenti interni dell'impero ottomano, quindi ci sono tanti processi che si intersecano in Palestina e se li si vuole veramente comprendere bisogna andare alle radici, e le radici secondo me sono nell'inizio della colonizzazione sionista, che coincidono praticamente con il periodo di espansione europea in Africa e in Asia. Quindi per poterli veramente comprendere è necessario andare alle radici di questo processo.
Una vicenda quasi parallela da un punto di vista temporale o sincrona con le vicende del colonialismo europeo, in sostanza.
Sì, sì, sì. E la differenza è che se il colonialismo europeo in Africa, tranne in casi più rari, non si trovava di fronte stati potenti e vasti, ma unità più piccole, solo in qualche caso riuscirono seriamente a fermare l'avanzato, come nel caso dei Zulu, invece in Medio Oriente si trovano davanti uno Stato che, per quanto in una fase di decadenza politica, come l'impero ottomano, comunque era ancora in grado di offrire resistenza, e in effetti la offrì, perché comunque fino al 1918 ha continuato ad esistere, nonostante fosse già da più di un secolo considerato il malato d'Europa. Poi, per questo è stata così lenta, se vogliamo, questa penetrazione.
Un'altra differenza sicuramente rispetto al colonialismo europeo si può individuare nel fatto che il progetto sionista aveva una forte motivazione di carattere religioso che si andava a sommare alle motivazioni neocolonialiste classiche, ovvero il ritorno alla terra promessa.
Sì, però in realtà è un motivo religioso che è laicizzato, quindi segna in maniera anche brusca, se vogliamo, perché comunque l'emancipazione ebraica è avvenuta in Europa occidentale nello stesso 800, quindi nello stesso secolo, un brusco passaggio di quello che Anderson ha chiamato dalle comunità religiose a quelle nazionali, che nel caso del sionismo avviene molto rapidamente e per cui ci sono anche qui processi contraddittori. Il passaggio da religione a nazione, diciamo, a concetto di nazione ebraica, porta con sé una grossa scia di sacro e tra l'altro va tenuto conto del fatto che la scelta della Palestina, sebbene oggi ci possa apparire, come dire, ovvia per i sionisti, non fu così indolore. In realtà ci furono altre proposte, si propose l'Argentina, l'Uganda, il che fa capire che c'erano comunque forti elementi di laicità. In realtà il carattere religioso è soprattutto in alcuni concetti, ma sono concetti che vengono laicizzati pur conservando un forte spessore di sacralità. E, dall'altro punto di vista, l'altra cosa che caratterizza il sionismo, anche se non è un caso unico, è il suo aver iniziato come movimento di colonizzazione senza un appoggio iniziale da parte di uno Stato specifico. per cui i sionisti si sono trovati in una situazione di doversi cercare il protettore. Inizialmente era la Germania che sembrava dovesse essere il protettore dei sionisti, ma la Germania era alleata degli ottomani e quindi poi divenne la Gran Bretagna. Ci sono altri casi comunque di colonizzazione di questo tipo, quello più evidente è quello del Sudafrica, perché dopo il congresso di Vienna la colonia del Capo, che era stata olandese, divenne britannica e quindi i coloni africani si spostarono verso l'interno del Sudafrica, creando i loro stati, che erano comunque stati coloniali, ma non avevano dietro di sé una potenza coloniale. Ci sono molti punti di contatto, tra l'altro, fra il nazionalismo afrikaner e quello sionista, perché anche gli afrikaner, nella loro mitologia nazionale, interpretarono questo movimento, il grande trek verso l'interno del paese, come l'esodo verso la terra promessa. E anche gli afrikaner si consideravano un po' come gli ebrei della Bibbia e anche in quel caso insomma ci furono.
Quindi c'è l'utilizzo di una semantica, di una mitologia mutuata diciamo dal pensiero religioso e sacro, però per finalità e costruzioni eminentemente politiche.
Sì, sì, esatto, sì. E tra l'altro anche gli africani, come è successo per gli ebrei europei, sono state le prime vittime dei campi di concentramento. Non dimentichiamo che i campi di concentramento non sono stati inventati dai tedeschi, ma dagli inglesi durante la guerra anglo-boera, per cui anche gli africani avevano nella loro mitologia nazionale come uno dei momenti fondanti non solo l'esodo del grande trek, ma anche la loro propria catastrofe, che era consistita nella sconfitta nella guerra anglo-boera e nei campi di concentramento britannici. Quindi c'erano molti punti di contatto e tra l'altro i due paesi sono stati anche molto vicini per un lungo periodo. Il primo capo di Stato estero che fece visita in Israele fu Daniel Malan, che era il presidente dell'Unione Sudafricana. E per diversi anni sono stati alleati, tant'è che il Sudafrica acquistava titoli di Stato israeliani. E l'Israele importava diamanti, quindi ci sono molti punti di contatto sfociati anche in momenti in congiunture politiche di vera e propria alleanza.
Vorrei chiedere una cosa: quando si parla di Medio Oriente in generale, soprattutto in questi ultimi anni, si tende sempre a parlare della questione delle risorse, insomma una delle letture diciamo soprattutto a sinistra più diciamo più comuni è del ruolo che il Medio Oriente ha rispetto alle riserve mondiali di petrolio, per intenderci, e della strategicità della zona per questioni energetiche prima di tutto. Cosa c'entra questo con la Palestina e soprattutto c'entra qualcosa?
C'entra e non c'entra, nel senso che comunque bisogna guardare sempre il Medio Oriente secondo me tenendo l'occhio anche verso i Balcani, perché le due regioni hanno delle storie parallele sotto molti punti di vista, e c'entra sia la questione del petrolio, sia soprattutto la questione strategica. Alla fine dell'Ottocento la principale questione strategica del Medio Oriente era il canale di Suez, che in un'epoca in cui i collegamenti navali erano i collegamenti principali, era la porta della Gran Bretagna verso l'India, e quindi era assolutamente vitale controllare il canale. Per cui la presenza, già infatti nei primi progetti di colonizzazione ebraica del territorio, progetti che curiosamente non furono elaborati da ebrei ma da britannici, l'idea era quella di installare un ulster medio orientale al posto del canale. E infatti una delle prime proposte che la Gran Bretagna fece a Theodor Herzl, il fondatore del movimento politico sionista, fu quella di colonizzare il Sinai. Colonizzazione che però non fu possibile, perché era tecnicamente impossibile colonizzare questa regione desertica. Soltanto sulla costa c'era spazio per una colonizzazione ed era una regione troppo piccola, quindi il progetto fu abbandonato, mentre invece la Palestina era una terra molto più fertile e anche legata all'immaginario dei colonizionisti, perciò fu scelta. Per quanto riguarda il petrolio è una questione che soltanto nel XX secolo è diventata importante, soprattutto importante ora in prospettiva strategica, perché in un momento in cui ognuna delle grandi potenze emergenti è molto energivora, controllare le risorse o controllare soprattutto la loro distribuzione diventa fondamentale, soprattutto per una potenza in decadenza come sono gli Stati Uniti, perché non dimentichiamoci che economicamente gli Stati Uniti sono ormai verso una posizione di discesa, ed è proprio per questo che hanno moltiplicato il loro attivismo militare in giro per il mondo. Che cosa significa oggi? Qual è l'utilità dello Stato di Israele per gli Stati Uniti soprattutto, ma in parte anche per l'Unione Europea? È quella di controllare, di avere un esercito, come dire, sul luogo, molto potente, molto motivato, perché poi ovviamente i Marines poi se ne tornano in America, ma gli israeliani rimangono lì, come tra l'altro gli stessi dirigenti israeliani fanno perennemente notare, per cui sono molto più motivati quanto non possono essere dei soldati stranieri a rimanere il primo esercito della zona, quindi in un ruolo di controllo molto forte. Sono, se vogliamo, la quinta colonna dell'Occidente in quella regione. Quindi quando, paradossalmente, quando Fiamma Liedenstein dice Israele siamo noi, non siamo noi nel senso di noi che stiamo parlando qui, sono loro, sono gli imperialisti occidentali, più nemmeno. Israele è un pezzo di Europa e Medio Oriente.
Senti, visto che siamo arrivati all'oggi, ti vorrei fare un'altra domanda, insomma, sempre molto generale, che possa aiutarci a chiarire i termini generali dei problemi. Ovvero, la situazione oggi, diciamo, post-Arafat per intenderci, quindi degli ultimi anni, con il ritiro da Gaza, con la vittoria di Hamas a Gaza, vuoi farci un quadro un po' della situazione?
Dunque, quello che è successo, cioè, innanzitutto sul ritiro da Gaza si potrebbe discutere, perché è un ritiro, come dire, un ritiro fisico dei soldati, ma Israele mantiene il controllo comunque di, certo, dello spazio aereo, dello spazio marittimo e ovviamente delle frontiere. E il controllo dello spazio aereo
in questi giorni, tra l'altro,
non è un ritiro, come dire, non completo. È un po' come il blocco che è stato imposto a Libano nel 2006, per cui non si può dire che si siano realmente ritirati, visto che mantengono il controllo della situazione. E in secondo luogo, l'attuale situazione è caratterizzata da uno stallo, perché dopo che Hamas ha preso il potere a Gaza e che Abu Mazen l'ha ripreso il potere in Cisgiordania, perché comunque non dimentichiamo che se Hamas ha di fatto prevenuto un golpe contro di essa a Gaza, ma a sua volta Abu Mazen ne ha fatto un altro a Ramallah, perché comunque questo governo non era legale, visto che non aveva l'appoggio del Consiglio legislativo. Quindi la situazione di doppio potere palestinese significa che gli israeliani erano a buon gioco a dire che non c'è nessuno con cui trattare, oppure che possono trattare solo con Abu Mazen, ma non possono fare troppe concessioni, perché in realtà chi rappresenta Abu Mazen? A Napoli si rappresenta il culmine di questa situazione, perché in effetti non fa che riproporre lo schema di Oslo, schema che evidentemente è già stato provato a essere fallimentare, cioè fare qualche concessione sul momento, creare un quadro generale e però demandare tutta la trattativa sulle questioni fondamentali, che sono quelle dei profughi soprattutto, Gerusalemme, i confini, le risorse acquifere, i prigionieri, eccetera, eccetera, alle negoziazioni finali e quindi potenzialmente alle calende greche.
Un'ipoteca serissima sulla possibilità di arrivare.
Sì, in realtà è un modo di bloccare la situazione e temporeggiare, anche perché gli israeliani sono afferriti dalla demografia, questo è ciò che li preoccupa principalmente ed è questo che motiva sia il muro sia il ritiro parziale da Gaza, cioè l'idea che di creare una specie di ghetto israeliano dove teoricamente, secondo le attuali proiezioni demografiche, sarebbe possibile ancora per 20 anni mantenere una maggioranza ebraica. In questo senso vanno lette tutte le azioni di Israele più recenti.
Quindi questa in fondo è la vera posta in palio, secondo te, insomma? Per
sì, c'è questo l'ossessione, si può dire, degli attori verso Israele e la demografia della popolazione palestinese, sia all'interno di Israele sia fuori, che ricorda moltissimo a me quello che scrive Frantz Fanon nei Dannati della Terra. Lui lo scrive in riferimento all'Algeria, ma se ne possono fare altri, questa ossessione del colonizzatore per l'irruenza demografica del colonizzato, che è una spia tipica della situazione coloniale che oggi vive Israele, sia al suo interno che al suo esterno, insomma ci sono pochi dubbi su questo. E dall'altro lato poi l'attuale leadership israeliana è caratterizzata da una forte debolezza. Il sociologo Sterner l'ha definito Kadima, l'attuale parete al potere, come uno schermo di fumo i suoi attuali leader come persone che si trovano lì senza sapere neppure loro bene perché. Questo credo che sia una definizione eloquente dell'attuale leadership politica. E con una leadership così non si può andare da nessuna parte. In effetti l'attendismo di Olmert sembra indicare appunto la volontà di temporeggiare. Era la tattica utilizzata da Shamir all'inizio degli anni 90 e solo che in questo caso è meno, come dire, meno esposizione pubblica di questa tattica, mentre Shamir invece ne faceva un punto di orgoglio pubblico.
Tra l'altro,
per cui lo stato attuale vede una situazione di stallo che, a meno che non succedano eventi come quello di qualche tempo fa in cui vengono sfondate le barriere, non è destinata a incancrenirsi sempre di più.
Tra l'altro la chiave di lettura demografica è interessante anche da un altro punto di vista, perché si può, appunto, Israele mantiene l'obiettivo di tenere uno stato, considerarsi stato ebraico, quindi a maggioranza demografica ebraica, ed è per questo, ed è perciò che si continua a insistere anche in questi anni sull'ipotesi dei due stati, stato palestinese al fianco dello stato israeliano, sebbene per la frammentazione geografica a cui gli insediamenti israeliani abbiano costretto soprattutto la Cisgiordania sia ormai molto molto difficilmente praticabile, se non praticamente utopica, la nascita di uno stato palestinese, secondo molte analisi che ho letto, e la logica vorrebbe che si creasse sul terreno della Palestina storica uno stato democratico su base non confessionale, con rispetto delle minoranze. Questo è l'auspicio che aveva anche Said, come molti altri analisti. Questa cosa sembra non viene, non ne si parla né sulla stampa né ne parlano i vertici israeliani, perché si continua a voler portare avanti la purezza, insomma, demografica dello Stato israeliano.
Sì, sì, esatto, sì. Ma anch'io sono favorevole allo Stato laico e democratico, sia nel caso israeliano sia nel caso libanese. E in entrambi i casi vediamo come questo cozzi con l'interesse sia dell'Unione Europea sia soprattutto degli Stati Uniti, perché se viene meno lo Stato ebraico viene meno il perno, la quinta colonna. E lo stesso vale per il Libano. Paradossalmente il Libano si trova in una situazione per cui sono gli Hezbollah, tacciati di fondamentalismo, a chiedere che il Libano diventi uno Stato laico e democratico, mentre invece il governo signora, di cui di fatto la forza multinazionale presente è la tutela esterna, così dice la tutela esterna, a tenere una situazione bloccata, e si fa credere poi che sia l'opposizione a essere nel torto. E lo stesso vale per Israele, si continua a dire che è legittima questa cosa di conservare la maggioranza ebraica, laddove di fatto essa, immaginatevi se oggi in Italia dicesse che bisogna conservare la maggioranza bianca. Sarebbe più o meno la stessa situazione, si tratta di un razzismo neanche tanto implicito, piuttosto esplicito anzi, che viene dato come un dogma insostituibile, laddove invece, ed è proprio esso che è la fonte di ogni problema, perché fin dall'inizio l'opposizione araba, fin dalla fine dell'Ottocento, non era dovuta alla presenza ebraica, ma al fatto che questi coloni che arrivavano avevano chiaramente l'intenzione di costruire uno Stato ebraico in futuro. E incredibilmente anche i leader arabi locali, già alla fine dell'Ottocento, si erano perfettamente resi conto di questo, tant'è che parte della letteratura sionista veniva tradotta e letta da questi leader.
Stavano al passo, come
dire. E sapevano cosa stava succedendo, insomma.
Senti, ti vorrei fare un'ultimissima domanda, perché poi alle 12:15 dobbiamo andare in pubblicità, come i nostri ascoltatori sanno. E la domanda è questa. Siamo arrivati, grazie insomma a te, anche a renderci conto di qual è la situazione attuale. In particolare tu tiravi fuori insomma il problema anche della crisi della classe politica in generale, dello Stato di Israele che adotta una strategia attendista, senza che davvero si intravedano sbocchi all'attuale situazione. E in particolare mi chiedevo, rispetto allo stato attuale della situazione, quanto ha pesato la vicenda del Libano del 2006? Cioè quanto ha pesato quella operazione militare rispetto alla situazione di stallo attuale?
Ha pesato, nel senso che ne ha messo in evidenza i tratti profondi, ma la crisi è precedente decisamente. Storicamente in tutti gli stati dopo la conquista dell'indipendenza, che nel caso di Israele è Francisco la Nakba, non lo dimentichiamo mai, c'è sempre alla fase ideale nazionalista, poi quella dell'amministrazione che fa un po' cadere questi ideali. Nel caso israeliano le varie guerre combattute hanno contribuito a tenere alto il livello della mobilitazione nazionale, però col tempo alla mobilitazione di tipo secolare si è sostituita quella religiosa. Oggi il partito laburista, che è stato l'artefice della costruzione dello Stato, è in grandissima crisi ed è, si può dire, in crisi da quasi 30 anni da un punto di vista ideologico. Il kibbutz, che era stato la palestra in cui si formavano i leader civili e militari soprattutto dello Stato ebraico, oggi tendono a scomparire. Anche lì l'individualismo, il liberismo, insomma, è considerato un dogma, eccetera eccetera, per cui non c'è più la classe politica che è subentrata oggi, una classe di amministratori anche con forti scie di corruzione, pensate insomma allo stesso Olmert o al figlio di Sharon, a vari casi che o a Katzav per esempio, qualcosa di inimmaginabile. Se pensate che negli anni 70 Rabin, per un conto all'estero su cui c'erano pochi soldi, era stato costretto a dimettersi, oggi insomma questo è il minimo.
Bene, senti.
In questa situazione è chiaro che non c'è, un po' come sta succedendo oggi in Italia, non c'è un orizzonte di idee, c'è più una tendenza della politica a scivolare verso l'amministrazione e quindi verso il clientelismo. Quello che oggi è rappresentato da Forza Italia e dal PD in maniera evidente, ci sono i posti ideologici. Certo. Tenuti insieme da poche e vaghe idee.
Bene, ti ringraziamo della tua disponibilità e del tuo tempo. Grazie mille e speriamo di risentirci presto. Ciao, grazie.
Speriamo, sì. Arrivederci.
Ciao. Bene, adesso direi che la nostra regia può mandare la pubblicità e noi ci risentiamo subito dopo con un collegamento niente poco di meno che da Beirut.
E là si diventa seri qua.
eccoci di nuovo in diretta, sono le 12.25 e continuiamo la nostra esplorazione radiofonica della questione palestinese. Dopo aver sentito Fabio De Leonardis, che ci ha un po' illustrato, no Zepp, le questioni più di fondo, diciamo, che stanno storiche, esatto, che stanno dietro la questione palestinese da oramai 130 anni o quasi.
Adesso è un momento, direi, da sognare nella storia di Vagamondo, il primo collegamento telefonico da un altro continente.
Speriamo sempre, ragazzi, dire, cioè, diciamolo.
Se tutto va bene dovremmo farcela. E dovremmo avere in collegamento con noi Giorgia da Beirut. Ci sei, Giorgia? Ci senti? Buongiorno a te. Si sente molto piano, regia, che dite? Si può alzare?
E che è lontano.
Ma io dico che non la sento.
No, noi abbiamo sentito qui in cuffia. Giorgia, parla. Ci sei?
Oh,
ok, ok, fantastico, fantastico. Ciao. Intanto grazie di essere qui con noi da così lontano. Grazie mille.
E grazie a voi.
Io comincerei chiedendoti molto banalmente che ci fai a Beirut, insomma. Tu sei stata già più volte, se non sbaglio, in Libano, ma anche in Palestina, nei territori occupati. Di cosa ti occupi, insomma?
Allora, in Libano lavoro per una legge che si chiama Africa 70.
Sì? Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo, vai.
Sentivo la mia voce. Si chiama Africa 70 e mi occupo di assessment di progetti di genere.
Okay.
In Palestina lavoravo per un ONG che si chiama Working Women Society for Development e ci occupavamo sempre di progetti di genere e anche di prigionieri politici e di famiglie di prigionieri politici palestinesi a Nablus. Mm.
Quindi insomma una serie di progetti, diciamo, tra virgolette umanitari, per quanto questa parola possa andar bene a riguardo.
Umanitario no, umanitario sono aiuti umanitari, sono progetti di diritti su diritti delle donne.
Bene, 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 giusto chiarirlo perché insomma si rischia sempre di fare confusione su queste questioni. Ti chiederei, hai detto che ti sei occupata insomma anche di prigionieri, in particolare a Nablus, ti vorrei chiedere di aiutarci a chiarire le dimensioni della questione adesso, insomma. Sul sito Palestine Monitor si parla di circa 650.000 palestinesi imprigionati dal 67 sino ad oggi. Qual è lo stato attuale della questione? Insomma, quanti prigionieri ci sono? Quali sono le loro condizioni? Cosa implica la condizione di un prigioniero per la sua famiglia?
Allora, la questione dei prigionieri politici palestinesi è estremamente complessa in Palestina ed è uno dei punti fondamentali per il popolo palestinese. Ci sono tantissimi prigionieri, attualmente è difficile dare delle cifre reali perché comunque gli israeliani non danno cifre reali. Il 70% delle famiglie palestinesi ha un familiare in carcere.
Quindi insomma sono cifre molto alte.
Chiaramente è andato a ondate tutto questo, nel senso che nel 2000 c'è stata una grande ondata di prigionieri perché scoppiò l'intifada.
Certo.
L'anno scorso parlo di agosto, sono stati per esempio rilasciati 255 prigionieri per gli accordi tra il governo Ormez e al-Fatah.
Esatto.
Infatti erano tutti i prigionieri di Fatah, i prigionieri rilasciati l'estate scorsa. Per cui va un po' ondate, comunque ogni volta che ne rilasciano ne riprendono di un numero maggiore.
Ma
io ho partecipato a dei rilasci di prigionieri a Nablus, ne rilasciavano 20, la sera stessa ne riprendevano 30, di altre fazioni, di altre, però li riprendevano tutti.
Quindi di fatto sono una...
Difficile...
No, no, dici. Pronto?
Quindi insomma... Sì, scusa, ti ho sentito a pezzi per un momento.
No, no, cioè, non preoccuparti, vai avanti.
È un problema molto ampio, il problema dei prigionieri palestinesi. Poi sono tutti in pena amministrativa. Pena amministrativa vuol dire essere imprigionati senza una giustificazione, senza un processo. La pena amministrativa in Israele è di 6 mesi rinnovabile a oltranza, per cui ci sono prigionieri che sono in pena amministrativa da 30 anni.
Senza quindi che ci sia stato un effettivo riconoscimento di un reato di qualsiasi tipo?
No, senza giustificazione, senza processo, senza avvocato, senza tutto quello che può essere il diritto che noi conosciamo.
Ma
chiaramente,
se non sbaglio, la questione è, tu tiravi fuori le modalità di rilascio, no, ne rilasciano 20, ne prendono altri 30, eccetera. Sì. Insomma, se non sbaglio, la questione dei prigionieri appunto è una delle poste in palio decisive dei tentativi falliti di accordo tra Israele e autorità palestinese.
Il 70% delle famiglie palestinesi hanno un familiare in carcere, per cui per i palestinesi è una cosa importante. Ci sono miliardi di motivi per cui gli accordi non sono funzionati tra il governo palestinese e il governo israeliano. C'è anche quello dei palestinesi, dei prigionieri, però non è così rilevante rispetto a tanti altri temi. Sicuramente per le famiglie è importante ed è sempre stata una valvola di scambio tra tutti i vari accordi, che non sono accordi definitivi di pace, ma magari possono essere accordi di
tregua,
di scambi, semplicemente di tregua, scambi, via dicendo. Poi certo. Tregua su Israele è un po' difficile parlare di tregua.
Certo.
Comunque.
Certo, ma l'impatto economico, no, sulla popolazione palestinese di un tasso di prigionieri così alto è rilevante oppure sono altre le questioni?
Ma ovviamente è rilevante anche un impatto economico, perché molte famiglie sono di uomini che lavorano, per cui molti uomini sono stati messi in carcere, chiaramente famiglie con donne sole, molti bambini fanno fatica ad andare avanti. Rispetto alle donne poi ci sono anche molte donne carcerate e anche molti bambini, e lì insomma la donna rappresenta chi cura i familiari, anche perché molti vengono feriti e ci vuole qualcuno che stia a curare tutti i feriti, per cui sicuramente c'è un impatto sulle famiglie. Io penso però che la cosa più difficile sia l'impatto psicologico di una popolazione che è sempre più traumatizzata da questa cosa, nel senso che innanzitutto Israele ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra, la quarta convenzione di Ginevra, però purtroppo non la rispetta, rispetto alla pena amministrativa, vengono usate torture sui carcerati, sui bambini, sulle donne, sugli uomini carcerati, abbastanza pesanti come tipi di torture, e quindi c'è un impatto psicologico molto difficile, sono proibite le visite dei familiari.
Ah.
È proibito un po' tutto.
Certo, quindi diventa un'ulteriore arma di oppressione di fatto su una popolazione già duramente provata da tantissimi strumenti di oppressione, appunto. Senti,
sì, è un'arma di...
No, dici, è un'arma...
È un'arma per far capire al popolo palestinese che non devono permettersi di fare alcun tipo di politica. Io ho intervistato anche ragazzine che erano state in carcere, che non erano affiliate a gruppi politici o cose varie, che erano semplicemente a scuola, sono arrivati i soldati, vanno nelle scuole, prendono un tot di ragazzini e li spazzano in carcere. Così, senza motivo, senza neanche apparente. Con traumi non è indifferente, soprattutto rispetto alle donne palestinesi, perché vengono costrette a spogliarsi davanti ai soldati, vengono costrette a fare insomma cose che per una donna araba, per qualsiasi donna, ma soprattutto per una donna araba, è difficile poi recuperarla all'interno della società nel momento se mai uscirà dalle carceri.
Ecco, invece tornando...
Interrogatori...
Tornando in Libano, nel 2006 ha visto il pesante conflitto con Israele che abbiamo avuto tutti modo insomma di seguire sui media. Quello che sui media italiani almeno è un po' stato tralasciato, glissato, è la connessione di questo conflitto con la questione palestinese. Cioè, qualcuno ha fatto segnalare che prima del rapimento da parte di Hezbollah del caporale israeliano Gilad Shalit, c'era stato un rapimento da parte israeliana di due civili a Gaza il 24 giugno 2006, che è stato un po' sotto silenzio e che in un certo senso il conflitto da parte insomma, intensificare i toni da parte di Hezbollah fosse stato anche una forma di solidarietà, di rinnovata solidarietà araba per ridurre la pressione israeliana su Gaza aprendo un secondo fronte. Ecco, tu che hai avuto possibilità, insomma, anche di raccontare con chi questo conflitto l'avresti visto sulla propria pelle, dal punto da parte palestinese, anche dei palestinesi che vivono in Libano, nei campi profughi, eccetera, come si è interpretata, come è stato vissuto questo conflitto?
Beh, innanzitutto scusa se ti faccio una correzione, ma Gilad Shalit è stata la più pagata da Hamas e non in Libano. Correzione storica.
Hai ragione, sì.
La connessione c'è, non ti preoccupare. La connessione c'è nel senso che sia Hamas che gli Hezbollah sono nati come movimento di resistenza di Israele, non sono nati come movimenti politici all'interno di luoghi che può essere la Palestina o il Libano, via dicendo. Sono movimenti nati per resistere contro l'occupazione israeliana, che comunque in Libano c'è ancora, in Palestina c'è ancora, via dicendo. Io l'ho vissuta dalla Palestina questa guerra, e quando ero io in Palestina lanciavano le cluster bomb, quindi noi siamo stati abbastanza bombardati da Israele, perché quando è partita la guerra contro gli Hezbollah, i palestinesi hanno cercato di fare fronte comune e di attaccare Israele dalla parte palestinese. Chiaramente hanno perso perché è stata una grande sconfitta, mentre in realtà in Libano hanno vinto. È anche vero che non è che hanno vinto, che la guerra è scoppiata perché sono stati rapiti due soldati israeliani, è scoppiata perché la guerra era nell'aria, come lo è nell'aria adesso, ci aspettiamo una guerra imminente, prese le là. Comunque sicuramente c'è una connessione, la connessione è che non era un movimento, gli Hezbollah non sono un movimento di solidarietà palestinese, sono un movimento di resistenza Israele, e chiaramente anche i palestinesi resistono all'occupazione israeliana.
Bene, un'ultima domanda, come ti pare di percepire, insomma, il clima libanese adesso, appunto, come dicevi, ci troviamo probabilmente all'intervallo tra due conflitti con Israele, che intervallo che non è stato sicuramente tranquillo, perché per l'uscita dal governo di Hezbollah e Hamas, che hanno rotto dopo 16 anni gli equilibri che erano usciti dalla guerra civile del 90, che ha visto i combattimenti al campo profughi di Nahr al-Bed, e quindi in questi periodi di calma apparente, ma neanche fino a un certo punto, come la popolazione, come li sta vivendo?
In Libano malissimo, nel senso che ci sono varie paure adesso. Beh, innanzitutto è stato ucciso un leader Hezbollah pochi giorni fa, io sono stata al funerale, insomma è stato abbastanza pesante, perché Nasser ha rilanciato la volontà di guerra contro Israele e via dicendo, c'era tutto l'esercito Hezbollah. Quindi c'è questa paura nei confronti di Israele, tutti pensano che nel giro di due mesi ci sarà un'altra guerra. Poi Hezbollah cercano di farla partire d'estate la guerra, sempre. I libanesi ragionano in termini climatici tantissimo.
E quindi, insomma, il rischio c'è la paura molto concreto è che da qui a qualche mese, insomma, si ritorni ad una situazione di aperto conflitto.
Con Israele sì, almeno nel sud. Poi c'è anche la paura di una nuova guerra civile, perché comunque vari gruppi cominciano, tutte le notti sparano ai soldati, qualcuno spara ai soldati, i gruppi, ci sono tantissimi tafferugli, c'è paura di una guerra civile. Si spera sempre, rispetto al Libano, che l'esercito rimanga unito, perché l'esercito è l'unica entità che tiene unito il Libano. La guerra civile del 75 scoppiò perché a un certo punto l'esercito si divise tra maroniti, sciiti, sunniti e via dicendo.
Quindi, insomma, si è in una situazione che viaggia sul filo del rasoio, insomma, siamo un doppio rischio, insomma, no? Mi sembra di capire.
Sì. Qui sembra che la Salvina sia sempre pronta a prendersi e a riportarsi a casa noi, per cui si vedrà.
Insomma, speriamo che vada tutto per il meglio.
Anche se le possibilità sono abbastanza risicate.
Comunque, ti ringraziamo tantissimo, non ti tratteniamo oltre con questo dispendioso collegamento intercontinentale.
Perché sennò la direzione della radio ci mandi sicari a casa.
Bene, grazie davvero di cuore di essere stata con noi, della tua pazienza per le nostre imprecisioni e speriamo di poterti avere nostra ospite ancora.
Volentieri, grazie mille.
Grazie, ciao e buon lavoro. Ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Bene, direi che dopo questa lunga intervista ci sentiamo un bel po' di musica e poi torniamo in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione.
12:40, Vagamondo, Giuseppe Giacomino per voi.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.
Eccoci di nuovo in diretta, sono le 12.46, Vagamondo, puntata su Palestina. Dovremmo avere in collegamento telefonico Corinna delle Donne in Nero. Ci sei, Corinna?
Ci sono, ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere qui con noi intanto. Bene,
grazie a voi.
Figurati. Allora, io intanto ti comincerei chiedendoti di parlare delle Donne in Nero proprio, perché le Donne in Nero, se non sbaglio, nascono, diciamo, hanno un legame sin dalle origini col conflitto israelo-palestinese.
Sì, certo, sono nate per l'esattezza all'interno del, purtroppo, del conflitto israelo-palestinese da un piccolo gruppo di 8 donne israeliane nell'88 che hanno deciso di dire no all'occupazione del loro governo dei territori palestinesi e hanno cominciato a manifestare vestite di nero in silenzio in una piazza centrale di Gerusalemme. Da lì il movimento è diventato molto ampio, in Italia è arrivato nell'89 come movimento, si sono creati diversi gruppi, adesso ormai stanno in tutto il mondo, dall'India al Nord Europa, all'America del Sud, in tutta Europa. E naturalmente da lì, insomma, lì chiaramente il tema principale è l'occupazione dei territori palestinesi, è un movimento femminista, pacifista comunque come di base, ovunque e altrove, come ad esempio in Italia, si è ampliato i temi dei quali ci occupiamo e quindi sono comunque è un movimento che protesta contro qualsiasi tipo di violenza, di guerra, di discriminazione.
Avete anche dei progetti oggi, attualmente, nei territori palestinesi? Cioè, qual è la vostra attività rispetto al conflitto palestinese?
Senti, noi abbiamo contatti e relazioni con tantissime associazioni e gruppi di donne sia in Israele che in Palestina. Portiamo avanti dei progetti di aiuto a centri donna, soprattutto palestinesi, ovviamente in territorio palestinese, quindi raccogliendo fondi per aiutarle a portare avanti le loro attività, comunque seguendo tutti i progetti su richieste loro. Quindi non siamo noi che decidiamo che cosa fare, sono loro che ci chiedono.
Quindi è una funzione assolutamente di supporto, diciamo, quindi invece a quelle che sono spinte autonome che vengono da in generale
dalla base, da loro. Assolutamente sì, noi non decidiamo mai niente qui a tavolino perché non esiste, come purtroppo fa spesso la cooperazione ufficiale internazionale. E quindi comunque intessiamo rapporti, relazioni, portiamo qui spesso e volentieri alcune di loro in maniera da fare informazione, che è la cosa fondamentale che ci viene sempre chiesta da tutte e da tutti, e quindi facciamo incontri anche qui, facciamo girare un po' per tutta l'Italia, sempre ospitate dai vari gruppi locali, in modo che si riesca a far capire che cosa realmente succede là.
Certo, a tal proposito ti chiedo appunto di aiutarci a capire, proprio tramite la tua esperienza diretta, qual è la situazione oggi nei territori, in particolare a Gaza. Insomma, noi sappiamo, e la nostra trasmissione prende un po' avvio da questo, che da oramai tanto tempo, troppo tempo, Gaza è sottoposta ad un vero e proprio assedio che è arrivato a mettere in discussione quasi la sopravvivenza stessa della popolazione di Gaza.
Senti, taglio pure il quasi sulla sopravvivenza. Guarda, noi siamo riusciti a entrare a Gaza proprio a dicembre, dopo quasi 3 anni che non riuscivamo a ottenere i permessi naturalmente dall'autorità israeliana per entrarci.
Nonostante voi siete un'associazione riconosciuta a livello mondiale, neanche di fronte a questo siete riuscivate a...
Assolutamente sì. Gaza è chiusa per tutto e per tutti, spesso e volentieri anche i rappresentanti delle Nazioni Unite non riescono ad entrare a Gaza, i rappresentanti dell'UNESCO, rappresentanti ufficiali anche europei, cioè è molto molto difficile, cioè gli israeliani trovano mille scuse per non farti andare a vedere che succede. Gaza è veramente una prigione a cielo aperto, la situazione della popolazione è pesantissima, manca veramente tutto. Mancano cibo, manca bestiario, mancano, che ne so, i pezzi di ricambio delle automobili, per cui se tu, cioè, ti si rompe non ti muovi più. Manca ovviamente, di questo per fortuna almeno di questo si è parlato, manca la benzina, manca il gasolio per il riscaldamento, manca il gas per le bombole per fare da mangiare, spesso e volentieri viene tagliata l'elettricità, per cui in casa non hai luce ma non fai andare neanche niente che sia elettrico, le piastre elettriche per dire per far da mangiare non funzionano. C'è veramente una carenza di tutto, ti basti questo, ormai uno dei mezzi di trasporto più in uso a Gaza è tornato ad essere il carretto tirato dagli asini, perché non hai altra possibilità di movimento. Certo. I bambini crescono, non si trovano i vestiti nei mercati con le misure per i bambini che crescono, perché ormai sono mesi e mesi che non entra più nulla.
Stiamo
le sigarette mancano.
Di 1,5 milioni di abitanti, se non sbaglio.
È 1,5 milioni di abitanti che sta veramente pagando molto molto pesantemente la scelta democratica che ha fatto, peraltro, di avere scelto Hamas come proprio governo, sulle quali ci possono essere mille critiche, ma non è che uno Stato, un popolo può scegliere il proprio governo solo in quanto aggrada a qualcun altro di esterno, come in questo caso. Hamas non era gradito all'Occidente, non era gradito ad Israele, e i palestinesi stanno sotto una punizione tremenda per aver fatto questa scelta. Questa è la situazione.
Qual è il clima di fronte a questo della popolazione palestinese, o almeno dei palestinesi e delle palestinesi con cui tu sei riuscita a parlare in questa tua visita recente?
Senti, sono veramente molto stanchi, pessimisti, sfiduciati, arrabbiati, ovviamente arrabbiati con il mondo occidentale quasi ancora più che con gli israeliani, perché non viene assolutamente difeso il loro diritto a vivere, questo è il concetto, il diritto a vivere in quanto tali, in quanto palestinesi, non esiste veramente più. E quindi sono molto molto sfiduciati, sono stanchi. C'è anche chi ci ha detto facciano quello che vogliono, uno Stato, due Stati, quattro Stati, cinque Stati, non ce ne frega niente, ecco, che ci lasciano vivere. Siamo veramente alla disperazione, cosa che nel popolo palestinese è veramente nuova, se vuoi, tra virgolette, perché la speranza comunque, la voglia di continuare a resistere c'è sempre stata, in decenni e decenni di occupazione. Adesso non ne possono veramente più, ma sono veramente allo stremo. Non entrano le medicine, capisci? Cioè, c'è la gente che ha bisogno di andare in ospedale, viene bloccata al valico di Erez, non può uscire e muore al valico, muore al checkpoint. Non esiste, è disumano tutto ciò. E nessuno dice niente, nessuno fa niente, capisci? Questo è il grosso problema.
Certo, è una situazione
È terribile ciò che si vede, ciò che si sente. Che campi profughi non ne parliamo, praticamente metà della striscia di Gaza è un campo profugo, dove si sopravvive solo unicamente con gli aiuti delle Nazioni Unite, dell'UNRWA, che è l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se non entrano e vengono bloccati gli aiuti, proprio il pane, la farina per ammassare il pane, che l'UNRWA fornisce, non si mangia. C'è il 72% di disoccupazione, non ci sono più attività economiche, l'agricoltura, che era un'agricoltura fiorente di esportazione, non esiste più perché le serre, i campi sono stati distrutti dai bulldozer, i semi, le sementi per poter ricominciare sono bloccate, non vengono più fatte entrare, per cui non c'è più nulla. È veramente la disperazione assoluta. La pesca, che era un'altra delle attività economiche, è ferma totalmente perché non si può uscire con le barche.
C'è una dipendenza totale sotto ogni profilo di questa popolazione dalla volontà di Israele, sostanzialmente, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È una prigione, ti ripeto, è veramente una prigione a cielo aperto, dove non si entra, non si esce, ma si è alla mercé delle volontà altrui, si è alla mercé dei raid israeliani che entrano quando vogliono, con gli aerei, con i carri armati, uccidono chi gli pare, ovviamente uccidendo anche chi non c'entra nulla, perché i famosi effetti collaterali sono continuati, ed entrano tutti i giorni. A noi non viene detto, sembra che non, da quando sono usciti con gli insediamenti Gaza sia libera, non è vero, tutti i giorni ci sono incursioni, tutti i giorni c'è qualcuno che muore, nel silenzio assoluto dell'informazione e della politica.
Beh, direi che
questa è la situazione.
Direi che
è un pochino diverso, non molto, in Cisgiordania, perché c'è un pochino più di un pochino meno pressione, ma non molto meno, perché comunque gli insediamenti continuano a esserci, continuano a espandersi, le bypass road continuano a essere costruite, per cui sono strade che uniscono le colonie illegali a Israele, le colonie illegali tra di loro, su cui i palestinesi non possono assolutamente passare, per cui c'è una situazione anche lì comunque di blocco dei movimenti, c'è una situazione comunque anche lì di blocco economico. Tutti i fondi che dovrebbero essere di diritto passati all'autorità palestinese non vengono passati, sono stati bloccati sia dalla comunità internazionale sia dalle banche israeliane, che hanno milioni e milioni di tasse palestinesi nelle loro casse e non le danno all'autorità, per cui ci sono insegnanti che non vengono pagati, ci sono i dipendenti pubblici che non vengono pagati, ci sono i medici degli ospedali che non vengono pagati, tutti che dipendono dall'autorità e dal pubblico, dall'amministrazione pubblica.
È una situazione criminale sostanzialmente, insomma, penso che non sia
assolutamente sì. In maniera diversa. Assolutamente sì, però siccome è Israele che fa queste cose, nessuno dice nulla. Lo facesse qualsiasi altro Stato, qualsiasi altro governo, ci sarebbe una sollevazione a livello mondiale. Purtroppo verso Israele c'è questo atteggiamento di assoluto silenzio, assoluta acquiescenza, e quindi veramente si sta perpetrando una... Dicevi?
No, dicevo che noi con i nostri poveri mezzi cerchiamo di almeno di far uscire qualche voce.
Un po' di informazione.
Esatto.
Certo, è quello che cerchiamo di fare anche noi come donne in nero, cioè, ci diamo da fare, guarda, qualsiasi occasione è buona per riuscire a far sapere, a far vedere, perché poi riportiamo anche fotografie, filmati, eccetera. Tutto quello che riusciamo a fare lo facciamo. Purtroppo non nessuno di noi, né noi né voi, siamo nelle stanze dei bottoni, come si suol dire, per cui non riusciamo a spostare molto, infatti ci vorrebbe veramente una grossa mobilitazione dell'opinione pubblica, cosa che è difficilissima ormai nell'indifferenza generale verso qualsiasi situazione che non sia il proprio piccolo giardino, purtroppo avviene.
Speriamo che questa situazione possa cambiare, insomma, speriamo, con le nostre appunto piccole forze proveremo, insomma, a fare quello che si potrà fare. Ti ringraziamo intanto,
certo,
di averci offerto la tua testimonianza,
di essere stata
qui con noi, e speriamo di poter avere altre occasioni, non perché sia bello, ma perché è necessario, insomma, parlare.
Certo.
Parlare della Palestina e parlare di quello che sta succedendo. Grazie ancora.
Certo, grazie mille.
Spero. Ciao.
Grazie mille. Ciao.
Bene, regia, direi che sono le 13, potremmo mandare direttamente la pubblicità, poi un po' di musica e poi i saluti.
Eh sì, siamo prontissimi con la pubblicità prima dei saluti, se non sbaglio abbiamo un altro argomento in serbo per...
Sì, io non sapevo se la nostra regia avesse brillantemente risolto tutti gli inconvenienti tecnici oppure no, ma...
Brillantemente,
ma che regia fantastica.
Infatti io
amici ascoltatori.
Sono dovuto trovare da questa parte del vetro a fare da supplente, mentre diciamo la nostra fida Fra ci affrontava la coda di trasmissione. Vogliamo anticiparlo di cosa si tratta o vi lasciamo con la fiata sospesa per tutta la pubblicità?
Parleremo un'intervista riguardante la questione dei Paesi Baschi in questo momento. Però dopo la pubblicità, chiaramente.
E mandiamo la sua pubblicità.
Ore 13, quindi, Città Fujiko continua Vagamondo dopo la pubblicità. E siete sempre all'ascolto di Vagamondo, ci siamo occupati di Palestina e di Medio Oriente, tra poco ci spostiamo a diverse migliaia di chilometri a distanza nei Paesi Baschi con un'intervista che abbiamo registrato negli scorsi giorni. Vi lasciamo ancora in compagnia dei GAP per qualche minuto e poi appunto sentiremo questa intervista. Sono le 13.06, siete sempre sui 103.100 di Radio Città Fujiko con Vagamondo, approfondimento a cura di Bug 61 e network della comunicazione antagonista Malabocca.
Eccoci di nuovo qui, Vagamondo extra speciale delle 13.10, visto che non c'è nessuno che bussa dietro la nostra porta, vi facciamo sentire, come promesso dal nostro fido e caro Zeppe, l'intervista curata dalle nostre fantastiche giornaliste che rispondono al nome di Fra e Fla, sembra uno scherzo ma è così, che ha hanno sentito Marco Dorici, presidente del gruppo consiliare PRC di Casalecchio, che segue da anni la questione basca e che ci aiuterà a fare luce sugli avvenimenti degli ultimi mesi, che sebbene siano passati quasi del tutto sotto silenzio da parte dei media ufficiali, in realtà hanno una rilevanza enorme per la questione. Si parla di arresti di massa di Batasuna, che è il principale partito basco, ha altri arresti negli ultimi giorni. Insomma, sentite l'intervista e ne saprete di più.
Ci ritroviamo subito dopo.
Allora, siamo al telefono con Marco Dorici, che è il presidente del gruppo consiliare del Partito di Rifondazione Comunista a Casalecchio, che ha scritto un comunicato sulla questione basca che stiamo vedendo che negli ultimi giorni. Nonostante il livello informativo si fa comunque non riporti le notizie della situazione basca, noi sappiamo che in questi ultimi tempi nei paesi baschi si vive una situazione di completa emergenza democratica, come appunto dici tu nel tuo comunicato.
Sì, infatti, assolutamente. Decisamente. Poi se vuoi inizio già a dirti un po' di cose, poi dimmi tu, insomma.
Sì, sì, infatti, cioè, possiamo anche ricostruire un po' brevemente, diciamo, gli ultimi fatti.
Sì, guarda, allora io innanzitutto riporto una posizione che è quella che magari è emersa dalle varie dichiarazioni della sinistra indipendentista, perché ormai non si può più parlare di Batasuna semplicemente come partito, ma di tutta una serie di personaggi legati a varie situazioni politiche. Di fatto, con le elezioni alle porte, le elezioni spagnole alle porte che si terranno il 9 marzo, è iniziato un attacco frontale alla questione basca, di fatto, che è poi quello che sostanzialmente infatti riportavo nel mio comunicato. Ma la sensazione è proprio che è qualcosa di molto così, di studiato a tavolino, cioè, perché se andiamo un pochino indietro nel tempo, è iniziato tutto con l'arresto di Arnaldo Otegi, che è il leader di Batasuna, che era quello che era appunto al tavolo delle trattative con Zapatero nella parte, diciamo, politica del tavolo delle trattative per la risoluzione del conflitto basco, e poi è andata pian piano avanti, no? Portando all'arresto tutta una serie di altri personaggi più o meno importanti legati comunque sempre al discorso di Batasuna. La roba non si è fermata lì però, nel senso che è ulteriormente peggiorata con la sentenza del processo denominato 18/98, che è un processo che partiva dal solito teorema di cui infatti faccio riferimento poi anche nel comunicato, in cui chi è amico dell'amico che è stato giudicato amico di ETA si è fatto di ETA anche lui. Allora praticamente è iniziato appunto, c'è stata questa sentenza su questo processo di cui ti parlavo, e anche lì hanno messo in carcere con un totale di 500 anni, mi sembra, adesso c'è da qualche parte il documento preciso, tutta una serie di personaggi che fanno parte del mondo sociale basco, da direttori di giornali a giovani legati a movimenti indipendentisti, a presidenti di associazioni per i diritti umani, per cui c'è proprio un attacco capillare. E questo è stato poco prima, a cavallo dell'anno, diciamo. Poi, da gennaio a febbraio, abbiamo visto invece una cosa molto pesante, che io, come posso dire, sintetizzo in questa cosa. C'è stato l'arresto di due, cioè almeno so che è nato un po' anche per questo, c'è stato l'arresto di due Tarras, che sembra siano stati quelli che hanno compiuto l'attentato all'aeroporto Barajas di Madrid, e con questo arresto una di queste persone è stata ricoverata perché aveva un versamento polmonare, aveva delle costole di rotta, insomma praticamente era stata picchiata pesantemente. La sindaca di Hernani fece una dichiarazione stigmatizzando, no, questa cosa. Di fatto questo ha permesso al solito magistrato Garzone, comunque insomma al solito entourage che si occupa di questa roba a Madrid, di provare a far passare ANV, perché la sindaca di Hernani era di Azione Nazionalista Vasca, di far passare quindi ANV come complice dei terroristi, col solito teorema che ha legato Batasuna. Da qui la richiesta di mettere fuori legge quindi anche ANV, ma non solo, anche il Partito Comunista delle Terre Basche, che era quello che quando ci fu tutto il discorso di Madrid, dell'attentato dell'11 marzo di Madrid, in cui Zapatero appunto divenne poi presidente, perché Aznar raccontò, non sapendo nulla o facendo finta di non sapere nulla, disse che fu ETA, invece appunto furono gli estremisti islamici, Al-Qaeda, poche parole, praticamente questo partito raccolse l'eredità di Batasuna e raccolse qualcosa tipo il 15-16%, comunque eleggendo 9 deputati al Parlamento basco. Bene, con questo passaggio della legalizzazione di ANV c'è stata anche la richiesta di mettere fuori legge il Partito Comunista delle Terre Basche, e anche questo è avvenuto, questo è all'inizio di febbraio. A qui c'è stata l'escalation, un'escalation che, come abbiamo visto, parte magari un pochino lontano con il resto di otteggi, però in questi ultimi periodi, tieni conto che le elezioni sono il 9 marzo, c'è stata l'escalation pesante, nel senso che c'è stata una manifestazione domenica a Bilbao in cui c'erano decine di migliaia di persone in piazza, ci sono state cariche cioè non considerate legale, ci sono state delle cariche molto pesanti con dei feriti, di fatto c'è stata una protesta da parte di Batasuna che ha fatto una conferenza stampa dove diceva che in quella maniera non si poteva andare avanti, e avrebbe convocato uno sciopero generale per domenica, cioè domenica che doveva venire. In realtà questo cosa è successo? La mattina successiva tutti quelli che hanno partecipato alla conferenza stampa sono stati arrestati. Da qui un'intensificarsi ulteriore con la richiesta dello sciopero generale di ieri. E lo sciopero generale di ieri è andato, a quanto ho capito, abbastanza bene, però poi sostanzialmente ci sono stati altri arresti e altri feriti. Questa è un po' la sostanza dei fatti, ecco.
Sì, tutte queste azioni da una parte quindi indicano una totale chiusura dei rapporti che si era tentato di instaurare tra appunto il governo spagnolo e i Paesi Baschi. Le promesse fatte da Zapatero di cercare di risolvere la questione basca in realtà stiamo vedendo che non si sono avverate. Il fatto di arrestare tutti questi gli interlocutori indica proprio che questa intenzione di risolvere la questione in realtà non c'è.
Assolutamente no, ma secondo me è proprio una questione, come posso dirti, probabilmente c'è stata la non volontà o comunque voleva tirare per le lunghe, detta terra a terra. Il problema è che comunque nel Paese Basco si è aperto poi comunque un contenzioso anche col Presidente del Parlamento Basco, con Ibarrece, perché Ibarrece ha proposto anche lui una sorta di referendum fra i cittadini baschi per capire che tipo di autonomia possono chiedere i cittadini baschi, e anche su questo Zapatero ha dato una merita chiusura, cioè una grande chiusura. Una forte chiusura, scusami. E il problema è che Barrese è sempre stato un po' essendo del PNV, Partito Nazionalista Basco, è sempre stato un po' il partito che ha sempre collaborato con Madrid, no? Per certi versi. E vedere che mette lui comunque al tavolo trattativo con Batasuna su determinate cose, vedere che anche a destra, tra virgolette, si apre un altro contenzioso, sempre nella stessa direzione di maggiore autonomia del Paese Basco, ha creato dei problemi a Zapatero. Per cui secondo me c'è stato anche il tentativo di non voler andare oltre. Da questo punto di vista, poi la chiusura dei tavoli e l'inizio degli arresti che non sono mai da implicare apertamente a Zapatero, perché Zapatero dice io non muovo la magistratura, no? È la magistratura che si muove da sola, tant'è vero che Otegi è stato arrestato per un vecchio processo legato a un reato d'opinione, che non c'entra niente quindi col tavolo delle trattative, col fatto di Batasuna illegale, non c'entra nulla con tutto ciò, ma c'entra con una roba che era una cosa personale sua relativa a un comizio che aveva fatto, per cui cioè, ovviamente tutto quanto cerca di essere sganciato, lo stesso Garzon con l'illegalizzazione di ANV e del Partito Comunista delle Terre Basche, ha detto apertamente che non c'entra nulla questo con le elezioni imminenti. Di fatto però mi sembra chiara la lettura, no?
Sì, lui ci parla di misure preventive appunto legate ad altre questioni e sottolinea che non sono misure ad hoc in vista delle elezioni, ma in questo modo però sono messi fuori legge tutti i partiti che rappresentano il popolo basco all'interno del Parlamento.
Assolutamente sì, tenendo conto che questa operazione viene fatta tutta a sinistra ovviamente, perché il Partito Nazionalista Basco o altre formazioni tipo Euskal Kartasuna, che sono partiti moderati di centro o al limite di centro-sinistra, che comunque non vanno nelle rivendicazioni legate a che della sinistra avversaria, no? Della sinistra patriottica, che è comunque una sorta di autodeterminazione del Paese Basco, quelli sono comunque lasciati tra virgolette in pace, no? Non vengono toccati, sebbene c'è quel contenzioso ad esempio con i Barreci di cui ti parlavo prima, insomma.
Certo ragazzi, abbiamo deciso di non ammorbarvi troppo in questa maratona di Vagamondo, per cui dividiamo in due l'intervista e adesso vi spariamo un po' di musica, così vi riprendete un attimo e poi siete pronti per continuare la fantastica intervista. Torniamo con l'intervista a voi.
324, Vagamondo Extended.
Extended.
O altre formazioni tipo Euskal Cartasuna, che sono partiti moderati di centro, al limite di centro-sinistra, che comunque non vanno nelle rivendicazioni legate a della sinistra avversaria, no? Della sinistra patriottica, che è comunque una sorta di autodeterminazione del Paese Basco, quelli sono comunque lasciati, tra virgolette, in pace, no? Non vengono toccati, sebbene c'è quel contenzioso, ad esempio, con i Barreci di cui ti parlavo prima, insomma.
Ecco,
questa
sì.
È un po' la situazione attuale.
Noi prima più o meno abbiamo detto che di questa situazione in realtà non se ne sa molto al di là dei confini baschi. C'è un silenzio mediatico, c'è un buio, un vuoto, sia nelle televisioni ma anche nella stampa, su questa questione.
Assolutamente sì, è una cosa che io non riesco a spiegarmi. Cioè, non riesco a spiegarmi? No, magari non riesco anche a spiegare. Però sinceramente ti dico, il problema grosso è proprio che non fa notizia la negazione di democrazia, perché in questo caso stiamo parlando di questo. Perché un conto poteva essere, e poi ovviamente opinabile finché si vuole, e io da questo punto di vista pongo dei problemi, però un conto potrebbe essere l'illegalizzazione di Batasuna, perché per troppe volte gli è stato chiesto di denunciare gli attentati di ETA come terrorismo, eccetera, cioè fa una condanna di ETA in poche parole, e Batasuna si è sempre guardato bene dal farlo, no? Per cui da un certo punto, cioè, magari assumendo altre, dando interpretazioni di determinate cose, o comunque rilasciando dichiarazioni che andavano comunque nel senso di no alla violenza in generale, perché ovviamente Batasuna ha sempre detto sì, io posso anche condannare ETA, ma condanno anche il comportamento, le torture che avvengono, tutto quello che sta facendo lo Stato spagnolo, che di tutto questo non se ne parla ovviamente. però tra l'altro poi dopo ti devo dire anche un'altra cosa che ho trovato girando per internet proprio ieri, tra le altre cose. Per cui c'è comunque un silenzio mediatico assolutamente, secondo me, come posso dire, piegato alla volontà, alla necessità di non creare un contenzioso su questo problema che è in Europa, nella democratica Europa, nel governo progressista di Zapatero.
Forse proprio per questo, perché sarebbe il governo appunto progressista di Zapatero ci rimette a...
Assolutamente, sì. Tieni conto che Zapatero ha come si suol dire a Bologna, ha pestato delle cacche, se mi consenti il termine, e non solamente con la questione basca, ma anche sulla gestione degli immigrati. Vorrei ricordare che, adesso non mi ricordo quanto tempo fa è stato, oserei dire un paio d'anni fa, c'era la Polizia Nazionale che sparava alle frontiere per appunto fermare gli immigrati, tutto questo col benestare di Zapatero, questo ha creato un grosso scandalo, per cui non è poi tutto questo progressismo, insomma, c'è tutta questa innovazione nel governo Zapatero, ci sono alcune cose che sono sicuramente interessanti, però altre decisamente da contestare, no? Per cui bisogna tenere conto anche di questo. E secondo me questo silenzio mediatico in realtà è in funzione anche di questa roba.
Sì, e anche perché abbiamo visto che sia nella manifestazione del 10 febbraio che durante lo sciopero generale di ieri la polizia ha compiuto ancora arresti, cariche anche molto violente, quindi in realtà questa denuncia contro la violenza si risolve in atti invece di violenza da parte anche della polizia.
Assolutamente sì, guarda, io ti dico, c'ho qua il dato, praticamente ieri sono state il Dipartimento dell'Interno del Paese Basco di L'Aquila praticamente ha contato ieri l'arresto di 24 persone e ha scattato invece che un'associazione che appunto legata ai prigionieri politici, al tentativo comunque adesso non più legata ai prigionieri politici, ai prigionieri in generale, no? Legati comunque alla questione basca, pare di 256 persone identificate, 11 cariche della polizia e 25 feriti, oltre appunto alle 24 persone arrestate, per cui cioè, questa è la situazione di come è andata ieri nel Paese Basco, di cui si parla di 40.000 persone che hanno manifestato e di scioperi abbastanza condivisi. È a quanto ho letto da Gara, da quello che ho potuto capire, si parla di uno degli scioperi generali più partecipati degli ultimi periodi. Tieni conto che parliamo di una sinistra indipendentista che prende il 18% o il 17-18% alle elezioni quando può presentarsi, appunto.
Sì, ecco, se posso aggiungere un commento mio, è anche significativo che come atto di protesta abbiano scelto proprio uno sciopero generale.
Infatti, assolutamente, è indicativo di questa cosa, è indicativo del fatto di cui molte volte anche a sinistra in Italia non riusciamo a comprendere. In realtà la sinistra basca è molto progressista, la sinistra, quella denominata Bersale, quella indipendentista e nazionalista, è decisamente progressista, molto più avanti di certe posizioni della nostra sinistra, e loro si rivolgono sempre comunque alle persone. Il fatto che comunque i partiti si sono messi fuori legge, comunque ci sia gente che va a manifestare, con la gente che convoca le manifestazioni a rischio del posto arresto, e parliamo del 2008 in Europa, ribadisco perché c'è da tenere conto anche questo, è un dato di fatto che comunque una roba fatta così porta 40.000 persone in un paese non tanto grande e che conta circa 2,5 milioni di abitanti, no? Contando solamente la parte spagnola. Per cui sono dati sul quale riflettere, cioè, insomma, c'è una chiusura non solamente della stampa ma anche di una certa sinistra che fa finta che lì non succeda nulla e che comunque sia gli indipendentisti siano dei nazionalisti, tra virgolette, beceri, alla Lega Nord, insomma, questa roba qua, insomma, quando invece Battafuna, la sinistra indipendentista, ha più e più volte dimostrato di essere decisamente progressista e più avanti e non essere assolutamente su posizioni né razziste né nazionaliste intese in maniera più becera in cui intendiamo noi il nazionalismo, insomma.
Bene Marco, io ti ringrazio per questo contributo.
Ti posso rubare solo due secondi,
certo.
per dirti due cose. Prima ti ho parlato delle tarras arrestate, quindi anche torturate, no? Di cui la sindaca di Hernani sarebbe stata incolpata, per cui insomma a quanto ho capito nasce un po' anche da lì la richiesta, era un pretesto questo ovviamente, per legalizzare ANV. Notizia di ieri, 8 agenti sono stati indagati per le presunte torture a Igor Portu, che è appunto questo militante dell'ETA. Per cui già anche qui evidentemente si è evidenziato un qualcosa che non funziona. L'altra cosa, notizia di oggi, che Zapatero in un fuori onda parla che come innalzare la tensione nella Spagna per poi dopo fare la figura dei paceri, e questo perché l'elettorato socialista ha bisogno di vedere della sicurezza e della certezza.
Pesante questa cosa.
Abbastanza, questo lo trovi sul Corriere della Sera di oggi, titolato Fuori onda mette nei guai Zapatero, ci conviene alzare la tensione col PP. Poi in realtà leggendo l'articolo si capisce che si parla di alzare la tensione nel Paese Basco, nello Stato spagnolo nel suo complesso, per poi dopo appunto riuscire in qualche maniera a ristabilire le situazioni. Questa è la situazione che c'è nel Paese Basco. Nel Paese Basco, ma in tutto lo Stato spagnolo ovviamente, però il Paese Basco, come io ho scritto nel comunicato, è comunque il perno, no? Si gioca tutto sempre sulla pelle dei baschi, perché è molto importante. L'ultima cosa che ti volevo dire è questa qua, che dico anche agli ascoltatori. Si è creato un gruppo di lavoro sulla questione basca che ha messo in piedi alcune iniziative. Ad esempio il 20 febbraio, ma questo a prescindere, il 20 febbraio ci sarà una delegazione di amministratori di Azione Nazionalista Basca, quelli che non sono in galera ovviamente, che viene fa un tour in Italia. Il 20 sarà a Bologna a incontrare qualcuno in regione, qualcuno in qualche comune della provincia, per scambiarsi un po' di tematiche dal punto di vista amministrativo, e immagino io chiedere anche un po' di solidarietà rispetto a quello che sta avvenendo. Il 22 febbraio in un bar di Casalecchio ci sarà un'iniziativa, chiamiamolo musicale politica, no? Di solidarietà alla questione basca. E il 23 febbraio, data molto importante, c'è la scelta di fare un presidio al Collegio di Spagna in solidarietà col Paese Basco per la democrazia in Euskal Herria. Ti do queste tre notizie, perché poi dopo penso che verranno divulgate poi dal gruppo che ha lavorato su sta roba qua, cercando di far convergere in queste due situazioni, soprattutto quella del 22 e del 23 febbraio, il maggior numero di persone, per portare un po' di solidarietà. Questo poi perché, e chiudo sul serio, la settimana che va dal 18 al 24 è stata proclamata come settimana internazionalista in solidarietà col Paese Basco, per cui questa verrà un po' in tutta Italia. Stato e Milano faranno una manifestazione con corteo, e anche in altre città europee ci saranno presidi o comunque dimostrazioni in favore del popolo basco e del Paese Basco.
E ce l'abbiamo fatta, 13:38, Vagamondo, e ci scusiamo con Marco Dolorici per l'indebito spezzettamento che abbiamo fatto della sua intervista molto interessante sulla situazione nei Paesi Baschi. Siamo in conclusione con quei 40 minutini di ritardo, Giacomino.
Sì, siamo in conclusione, direi che possiamo dare gli appuntamenti no. della prossima settimana.
Ma come, sei forse dimenticato che c'è da segnalare una cosa?
Ma no, era tutto un siparietto, era tutto un siparietto.
C'è da segnalare che una cosa importante che è successa a Bologna, quindi torniamo, lasciamo gli esteri e torniamo alla cronaca locale.
La rivoluzione?
Per questo ci stiamo ancora lavorando, però ci sono dei segnali interessanti, perché avrete sentito degli sconcertanti fatti di Napoli di mercoledì scorso, irruzione degli agenti del commissario Arenella, entrati al Policlinico di Napoli, dopo aver avuto notizia di un feticidio e trovarsi davanti invece un regolare aborto terapeutico in pieno rispetto della legge 194. Questo
tra l'altro
invece...
il feticidio, insomma, è una bella invenzione linguistica molto adatta ai nostri tempi di follia.
Assolutamente, tempi di follia in cui si sta rimettendo in discussione la legge 194, uno dei più grandi conquiste civili del dopoguerra italiano, della prima repubblica, e Ferrara straparla di liste apposite contro l'aborto, cose che veramente pensavamo di aver relegato nel passato, e giustamente diversi soggetti appunto antisessisti hanno in varie città d'Italia hanno organizzato presidi e momenti di protesta anche a Bologna, e sono trovati 200 circa, soprattutto donne, ma non solo, di tutte le età in via Massarenti dall'ospedale Sant'Orsola, che dove sono moltissimi casi di obiettori di coscienza, di medici che rifiutano di praticare l'aborto. Questo presidio è partito in corteo lungo via Massarenti, è un corteo non autorizzato che percorrendo San Vitale, le due torri, arrivando in Piazza Maggiore, si è via via ingrossato fino a sfiorare il migliaio di persone, ed è assolutamente una dinamica che a Bologna, a cui Bologna ci stiamo un po' disabituando. È un,
e che tra l'altro è una dinamica che in modo simile si è sviluppata in tutta Italia, occorre ricordarlo, anzi in alcuni contesti anche con situazioni diciamo di conflitto aperto con le forze dell'ordine, insomma una dinamica molto interessante,
sì, anche perché si è visto
di fronte
piazza,
ad un attacco veramente grave.
Sono viste in piazza molte persone che non sono sicuramente militanti di gruppi o scalmanati che un sabato sì e l'altro pure si girano l'Italia a dire la propria, ma appunto anche chi ha partecipato nei decenni fa a lotte civili si è sentito toccato insomma in quelle conquiste importantissime. E con questa nota positivissima che preannuncia un 8 marzo di mobilitazione interessante, che ovviamente seguiremo con i nostri mezzi di comunicazione, vi salutiamo, mezzi di comunicazione. In primis ovviamente ZIC, agenzia della comunicazione autogestita, dove
www.zic.it,
dove trovate appunto questa e tantissime altre notizie aggiornate quotidianamente. Gli altri riferimenti sono vax61.info, sito dell'officina dei media indipendenti da cui vi stiamo trasmettendo, e inventati.it,
sita sotto il ponte di San Donato in via Paolo Fabbri 110, se volete venirci a trovare.
Ma date anche un occhio a www.inventati.org/malabocca, sito del network della comunicazione antagonista Malabocca, che collabora alla produzione di questa trasmissione. E l'appuntamento è per sabato prossimo alla stessa ora. Vediamo se Giacomino è preparato. Di cosa si parla sabato prossimo?
Si parla di Balcani, perché in occasione di questo evento.
Gira voce che tra poco più di 24 ore il Kosovo si dichiarerà indipendente e... per dirla con un tecnicismo, sono cazzi amari.
Eh sì, e direi che a questo punto ci possiamo davvero salutare, è tutto per questo sabato, ci rivediamo sabato prossimo, naturalmente vi invitiamo a seguire.
Sabato prossimo.
Ci risentiamo.
Anche se la risentite lunedì, che finalmente condurrà Radio Boom, perché io non ci sarò.
Finalmente, insomma.
E direi che vi lasciamo.
Commissione d'autorganizzazione, ricordo, ovviamente.
E direi che ovviamente vi invitiamo a continuare a seguire le trasmissioni di Radio Città Fucico, sia in streaming su www.radiocittafucico.it, sia che voi lo stiate facendo in FM ai 103.1.
Tra poco più di un quarto d'ora Zuppa Lo-Fi inizia il sabato pomeriggio di Radio Città Fucico.
Ciao,
grazie alla Fra, grazie a Giacomino, buon proseguimento di pomeriggio. Noi dopo queste due ore di maratona terrificante vi lasciamo e andiamo a svegliare
a mangiare.
Ciao, ciao.
Ciao.
C'è scritto un messaggino, un ascoltatore, che dice: il fulmine di Dio magari no, ma il mio aspettatevelo. Chissà chi è, salutiamo questo ascoltatore e usciremo da VAR 61 con una preoccupazione in più. Buon pomeriggio.